È il primo novembre del 2023 a dare a tutte e tutti voi il benvenuto a radiosonar.net, Claudio Contini per una nuova puntata di Space is the Place, puntata che stasera sarà dedicata a uno storico musicista ancora in vita che veramente ha cambiato la storia della musica con le sue sperimentazioni, con la sua creatività e con le sue tante esperienze nell'arco di una carriera che ancora oggi è molto molto attiva. Parlo di Brian Eno, musicista nato nel Suffolk in Inghilterra nel 1948 ed è colui che in qualche modo si può definire come il creatore della musica ambient, ma sarebbe riduttivo parlare soltanto di questo genere per Brian Eno, che ha legato il suo nome innanzitutto a due gruppi: i Roxy Music, gruppo con il quale aveva esordito come musicista, gruppo con il quale ha composto due album, l'omonimo e For Your Pleasure, per poi lasciare la band nella quale era tastierista, per iniziare una carriera da solista e diverse collaborazioni. L'altro gruppo è invece quello con il quale ha collaborato in maniera molto molto proficua verso la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, vale a dire i Talking Heads di Robert Fripp. Brian Eno aveva un rapporto con Robert Fripp esistente già da qualche anno, dopo lo vedremo e lo ascolteremo anche in loro collaborazioni, ma quello che poi ha fatto con i Talking Heads è stato un lavoro che ha dato vita a dei classici della musica come ad esempio Fear of Music o Remain in Light. Nel mezzo, ovviamente, come dicevo prima, tanti dischi da solista nei quali non si è mai accontentato di fare cose banali, anzi direi tutt'altro, e poi tante produzioni che specialmente negli anni 80 lo hanno portato anche nel mondo del pop rock. Basti citare ad esempio gli U2, per i quali ha prodotto secondo me i migliori album del gruppo, da Joshua Tree ad Acton Baby, ma possiamo anche parlare ad esempio della sua collaborazione più recente con i Coldplay, oppure con John Cale, o con gruppi come ad esempio i My Bloody Valentine, che nello specifico con Kevin Shields dei My Bloody Valentine, con il quale di recente ha fatto uscire un pezzo. Una carriera che insomma potrebbe essere interpretata in tanti e in tanti modi, però noi questa sera... mi sono scordato ovviamente di citare una collaborazione importantissima che è stata quella con David Bowie, con il quale ha prodotto insieme ai Cluster i tre album della trilogia berlinese, vale a dire Heroes, Lodger e Low, tre dei migliori album del musicista inglese. Insomma, quindi grandi meriti anche al di fuori della sua carriera strettamente personale per quanto riguarda Brian Eno, ma noi questa sera ci concentriamo però proprio su quella, una carriera che è quella che più si avvicina a quello che è il nostro mondo, cioè il mondo cosmico, perché Brian Eno è stato assolutamente un pioniere della musica ambient, della musica in qualche modo elettronica sperimentale, miscelata poi con il glam, con l'art rock, vale a dire i mondi da cui lui proveniva. Diciamo che quindi ci andremo ad occupare di quella che è la sua produzione tra il 1973, anno in cui ha lasciato i Roxy Music, e gli inizi degli anni 80, diciamo il 1981. E voglio iniziare proprio con un brano tratto da quello che si può considerare il suo esordio con il suo nome, anche se non era soltanto lui il protagonista di questo album, perché insieme a lui c'era proprio il grande Robert Fripp, Fripp e Eno, dall'album che si chiama No Pussyfooting, uscito appunto nel 1973, proprio in questo periodo tra l'altro a novembre. Un album seminale per la musica elettronica, per la musica minimalista, che porta i due a creare un genere in qualche modo, perché si può dire che da questo album è stato coniato il termine Frippertronics, che insomma incorpora l'elettronica con le creazioni di Robert Fripp e in questo caso anche di Brian Eno. Un album che va ascoltato come un po' tutto il lavoro del musicista del Suffolk di cui ci occupiamo questa sera. È difficile, insomma, poterlo definire. Ci sono suoni disconnessi, discordanti, alcuni melodici, alcuni senza struttura, miscelati in questo mood, in questa atmosfera che è difficile veramente imitare. Io vi faccio ascoltare quello che è un estratto di uno dei due pezzi, perché ci sono due pezzi lunghissimi che per fortuna sono stati divisi in capitoli, e in questo caso è il capitolo 1 del brano che si chiama Swastika Girls. Loro sono Fripp and Eno. Thank you. dissonanze assolute, e direi che abbiamo cominciato in maniera veramente allucinogena questa puntata dedicata a Brian Eno da No Pussy Footing. Ci siamo ascoltati Swastika Girls capitolo 1 insieme a Robert Fripp, album del 1973, e mentre lavorava a quest'album in contemporanea Brian Eno stava anche creando quello che era il suo esordio da solista vero e proprio, uscito un anno dopo nel 1974. È un album considerato ad oggi uno dei migliori di sempre della storia della musica. L'album si chiama Here Come the Warm Jets, un album dove ritornava un po' al mood dei Roxy Music, dove oltre a suonare la tastiera era anche un manipolatore di suoni, ma rendeva il tutto molto più allucinato, molto più psichedelico. Tornava alla voce dopo l'album completamente strumentale registrato appunto con Robert Fripp, che peraltro era anche presente in alcuni brani di questo album, così come Phil Manzanera, chitarrista mitico dei Roxy Music, un album che mette insieme tutto quello che Brian Eno in quel momento voleva esprimere con la sua musica. Ci ascoltiamo un brano clamoroso che si chiama Driving Me Backwards. it's like me. Da Here Come the Warm Jets, questa era Driving Me Backwards, tratta appunto da un album, il suo secondo, che era completamente diverso da quello uscito un anno prima insieme a Robert Fripp, No Pussy Fooding. A questo punto era abbastanza complicato capire cosa aspettarsi dai lavori di Brian Eno, e lui non si stancava di sorprendere, perché con l'album successivo, uscito nel 1974, che si chiamava Taking Tiger Mountain by Strategy, Brian Eno continuava in qualche modo il mood di Here Come the Warm Jets, ma con uno stile differente, più imperscrutabile, più scuro, più cerebrale senza dubbio. È un album che si può definire un concept, e lui lo aveva concepito subito dopo essere stato ricoverato per parecchio tempo per un guaio fisico, e si era poi trasferito a San Francisco, dove c'è una ricca da sempre comunità cinese, e lì aveva praticamente cominciato ad interessarsi della cultura cinese, nello specifico della rivoluzione comunista cinese. L'album ne parla, parla anche di spionaggio, parla di associazioni di sogno, e c'è un vagamente c'è un ricordo della stream of consciousness con i testi che ogni tanto spuntano fuori in maniera sempre molto eterea. Un disco complicato ma allo stesso tempo assolutamente accessibile, Taking Tiger Mountain by Strategy, ed è un brano molto bello quello che vi voglio far ascoltare, tratto proprio da questo disco, che si chiama The Great Pretender.
Side, roll onto her side. and she was so impressed that she just surrendered.
The Great Pretender, Brian Eno, tratto da Taking Tiger Mountain by Strategist. Brian Eno che era piuttosto prolifico in quel periodo, diciamo che lo è sempre stato e lo continua anche ad essere, ma negli anni 70 veramente sfornava un album dopo l'altro, tant'è che l'anno successivo, nel 1975, uscì quello che per molti è il suo capolavoro, comunque un'opera assolutamente riconosciuta da tutti come magnifica, vale a dire Another Green World. In questo disco Brian Eno sembrava quasi voler utilizzare lo studio come uno strumento, prendendo un po' spunto da Brian Wilson dei Beach Boys, ha messo dentro questo album delle canzoni più vicine al pop, il pop più classico, ma soprattutto ci sono strumentali immaginifiche che sono più vicine all'ambient che al pop, ma nello stesso tempo riescono ad essere sia melodiche che ritmiche. Ci sono poche parole, ma quando ci sono sembrano quasi free, sembrano quasi essere così improvvisate, ma nello stesso tempo umoristiche e bizzarre. Insomma, c'è un mondo tutto da scoprire in questo Another Green World, un mondo che Brian Eno continuava a girare e a cambiare a seconda di quella che era la sua idea dell'arte nel momento in cui realizzava il lavoro. Da Another Green World, album che dovete assolutamente ascoltare per intero, io vi faccio ascoltare Sky Saw. We'll be right back. Sky Saw da Another Green World, capolavoro di Brian Eno uscito nel 1975, anno in cui Brian Eno fece uscire un altro album che, pensate, andò a registrare solo un mese dopo aver registrato Another Green World. L'album si chiamava Discreet Music, musica discreta, ed è un album importante per la carriera di Brian Eno perché segna il suo passaggio definitivo alla musica ambientale o ambient, influenzato dal compositore Erik Satie e dalle sue vecchie collaborazioni con Robert Fripp. Qui aveva cominciato ad utilizzare dei metodi di registrazione innovativi, diversi, assolutamente particolari, che sono tecnicamente, diciamo, non facilissimi da spiegare, ma davano modo a Brian Eno di utilizzare elementi di rumore e di dissonanza che però portavano a dei sound più calmi, più sereni. Qui peraltro c'è una novità ulteriore nella carriera di Brian Eno, che era la rielaborazione di alcuni brani di musica classica, nello specifico i brani che erano stati utilizzati dalla Cockpit Ensemble. La Cockpit Ensemble era stata utilizzata da Brian Eno in questo album per andare a riprendere i brani di Pachelbel e la sua Canon in D maggiore. Qui ci sono, insomma, cambi di ritmo, cambi di tempo, intervalli, insomma, brani lunghi. È un album difficile, assolutamente, non stiamo qua a consigliarlo a chi non ha voglia di ascoltare cose non orecchiabili, però sicuramente c'è sempre una grande maestria dietro. È un lavoro che poi chi sa apprezzare i suoni particolari e appassionati saprà senza dubbio ammirare ed amare. Da questo particolare disco ci ascoltiamo Fullness of Wind, che è una variazione appunto del Canon in D major di Johann Pachelbel. Discreet Music, senza dubbio l'album più difficile degli anni 70 di Brian Eno, e sembrava essere catapultato in quella direzione artisticamente parlando, e invece ci stupisce perché nel 1977 esce Before and After Science, album che insieme ad Another Green World e Here Come the Warm Jets è il più conosciuto e assolutamente uno dei capolavori di Brian Eno, album nel quale Brian Eno tornava in qualche modo ad un sound più mainstream, però dietro a quello che sembrava essere un lavoro più vicino al pop c'erano in realtà tante novità tecniche ed innovative, perché in realtà ci sono degli esperimenti innanzitutto con la parte vocale, perché Brian Eno ha scelto un approccio che veniva chiamato sound over sense, vale a dire nel momento in cui la musica veniva mixata con i testi, questi testi andavano a creare un nuovo significato attraverso la sensazione che venivano dati. È un concetto che era stato ispirato dal suono delle poesie di un poeta astratto tedesco che si chiamava Kurt Schwitters, scusate, ma insomma la pronuncia tedesca purtroppo mi mette in parte in difficoltà. Album dove ci sono collaboratori di lusso, tra i quali Percy Jones e Phil Collins, che collaborò con Brian Eno parecchio in questo periodo, e ci sono anche questo album e questo segnatevelo perché è molto importante, per la prima volta a collaborare con Eno i Cluster, gruppo tedesco di krautrock con i quali poi, come vi ho già detto in precedenza, andò a collaborare sugli album di David Bowie, ma con i quali collaborò anche appunto per altri lavori, e proprio con i Cluster fece il pezzo forse più importante e più conosciuto dell'album, un bellissimo brano che crea un mood particolare ed inevitabile, che si chiama By This River, e quindi ce lo ascoltiamo qui a Space is the Place. Mm-hmm. brano di una intensità e di un fascino unici, By This River, tratto da Before and After Science, brano che vedeva per la prima volta la collaborazione di Brian Eno con i Cluster, con i quali nel 1977 fece un album in totale connubio che si chiama semplicemente Cluster and Eno. Sono pezzi strumentali che mettono insieme i due mondi, il mondo etereo di Brian Eno con il mondo più acido ed elettronico e kraut dei Cluster. Un album che in qualche modo rientra in quello che è la definizione della musica ambient, perché questo disco, come un po' quelli che andremo ad esplorare tra poco, erano quelli che avevano poi proprio in qualche modo inserito Brian Eno in quel genere lì. Però qui c'è la partecipazione di questo gruppo tedesco che io vi invito ad approfondire anche andando a scoprire i loro album da soli, se già non li conoscete, è un gruppo fondamentale. E quindi c'è questo connubio di idee che porta un sound unico che potete trovare soltanto in questo disco del 77, appunto, che si chiama semplicemente Cluster and Eno, dal quale ci ascoltiamo Vermouth.
Thank you.
E questa era Vermouth da Cluster and Eno, album del 1977, che aveva contribuito a creare il mondo della musica ambient insieme al disco successivo, disco uscito nel 1978 dal titolo Music for Films, un altro capolavoro di Brian Eno e ovviamente diciamo più vicino a quel tipo di ascolti rilassanti e, come dire, diversi dal pop. Qui siamo lontani assolutamente dal pop, sembra una musica fatta per un film proprio, per una colonna sonora. In realtà non è così, anche se l'idea originale di Brian Eno sembrava proprio quella. Tra l'altro, essendo maniaco della tecnica, Brian Eno ha fatto uscire una seconda versione di questo album perché la prima non gli piaceva come si sentiva, aveva un sound molto brutto, lo ha definito addirittura terribile. È stato poi riedito in maniera che lui ha giudicato invece conforme, e quindi è un disco che poi pian piano ha preso quota, perché anche questo non è assolutamente facile, diventando un caposaldo appunto della musica ambient. Da questo disco, che ha delle composizioni per la maggior parte piuttosto brevi, ci ascoltiamo una delle più lunghe, che è poco più di 3 minuti, che si chiama Too Rapid Formation, che vede peraltro la collaborazione di Fred Fritt e Dave Mattax. Rapid Formations da Music for Films, e dopo questo album Brian Eno fece insomma una serie di lavori a confermare quello che era il suo status di musicista ambient, diversi volumi, su tutti cito quelli di Music for Airports, sicuramente importanti per chi vuole approfondire ancora di più questo stile. Adesso però io vi voglio invece far ascoltare un album uscito nel 1980, quindi andiamo in un altro decennio, un album un po' sottovalutato che a mio avviso invece è molto molto interessante, una nuova collaborazione, in questo caso con il trompettista John Hassell, che viene dal jazz d'avanguardia. Ovviamente Brian Eno non poteva collaborare con un jazzista classico, e ci sono le produzioni di Brian Eno e c'è il suo sound assolutamente, ma dentro c'è il lavoro quasi oscuro, quasi da andare a cercare, di John Hassell, per andare a mescolare quelli che sono due mondi apparentemente lontani ma più vicini di quanto si pensi. Un album che io vi invito ad andare a riscoprire, io lo trovo assolutamente interessante, e andiamo a sentirci il brano che lo apre, che si chiama Chemistry. Loro sono John Hassell e Brian Eno. Thank you. album sottovalutato ma assolutamente da riscoprire, quello di Brian Eno insieme a John Hassell, che si chiama Fourth World Volume 1 Possible Musics, uscito nel 1980, dal quale ci stiamo ancora ascoltando in sottofondo Chemistry. Questo era il periodo in cui Brian Eno stava collaborando con i Talking Heads, come vi dicevo dall'inizio, una collaborazione che durò per 3 album, fino a che poi Brian Eno la cessò per degli screzi con i componenti della band, ma non con David Byrne, con il quale aveva stabilito un sodalizio artistico e con il quale nel 1981 David Byrne, che per chi non lo sapesse era il leader dei Talking Heads, un altro personaggio assoluto della storia della musica, avremmo voluto dedicare, magari lo faremo, una puntata anche a lui. Dicevo che nel 1981 fece un album che è assolutamente un punto di svolta per la musica elettronica, per la musica ambientale, persino per il funk rock e per il world beat, perché in My Life in the Bush of Ghosts, questo è il titolo del disco, c'erano veramente tutti questi suoni creati in maniera assolutamente armoniosa e maestosa dai due musicisti, che insieme veramente sembravano poter dare il massimo. Peraltro c'erano dentro delle collaborazioni importanti, come ad esempio quella di Bill Loswell, e il suo contributo si sente molto, ma anche Tim Wright, David Van Tighem e Chris Franz, proprio dei Talking Heads. Da questo album ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo della serata, il pezzo che chiude quindi questa puntata. Il brano si chiama America is Waiting, e mentre ve lo godete io vi ricordo che Space is the Place è disponibile su l'app di radiosonar.net e anche sul sito, nella sezione podcast trovate tutte le puntate, così come tutte le altre puntate delle altre trasmissioni. Io vi aspetto il mercoledì alle 21.30 con Space is the Place, un'ora di musica cosmica, sperimentale ed elettronica. Vi saluto, grazie ancora da Claudio Contini e buona serata.
Any citizen over there, stand up and say,